but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your...
Lo spirito del tempo. Storie di uomini e di territori. In studio
Pietro Spirito.
Regia Maria Pedone.
Now my heart feel like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gonna be alright, gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that...
buon pomeriggio, ben ritrovati. Oggi, alla vigilia del primo maggio, lo ricordiamo, sabato, festa del lavoro, e all'indomani della giornata mondiale per le vittime dell'amianto, parliamo della rassegna Racconti Industriali, una serie di incontri online dedicati appunto ai racconti delle realtà industriali organizzata dall'associazione Pro Tor Viscosa. Nella seconda parte invece l'onorevole Angelo Tofola, già sottosegretario di Stato alla Difesa, e Marco Santarelli della Fondazione Margherita, che ci parleranno del libro Intelligence Collettiva, appunti di un ingegnere rapito dai servizi segreti, un manuale a più voci che aiuta a capire come funziona la complessa macchina dell'intelligence in Italia. Restate con noi. E diamo il benvenuto a Lorena Zuccolo, vicepresidente dell'associazione Pro Tor Viscosa. Buon pomeriggio, Lorena.
Buon pomeriggio.
Ed è con noi anche Alberto Prunetti, scrittore e autore del libro Amianto, una storia operaia, pubblicato da Alegre. Buon pomeriggio, Alberto Prunetti. Allora, io comincerei da Lorena, Lorena Zuccolo. Dunque, sabato è il primo maggio, la festa del lavoro. E Tor Viscosa è ormai diventato un importante centro per la diffusione della cultura e della storia delle realtà industriali. E in questi giorni ha varato una rassegna di racconti online, di incontri online, intitolata Racconti Industriali. Di che cosa si tratta, Lorena?
Dunque, la rassegna, che appunto è purtroppo online, ma certo, speriamo che nei prossimi anni possa diventare invece un appuntamento in presenza, è inserita in un progetto più ampio dedicato alle scuole in particolare. Certo. Il progetto nasce grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, che l'ha finanziato, su un bando che era rivolto alla realizzazione di progetti didattici con l'obiettivo di favorire la conoscenza della storia attraverso la letteratura. A noi è sembrato veramente un argomento molto, molto interessante. Naturalmente Tor Viscosa appunto è un paese, certo, industriale, quindi abbiamo cercato di legare la letteratura all'industria. Siamo partiti, anche avevamo anche un ottimo inizio, perché era a Tor Viscosa Filippo Tommaso Marinetti ha dedicato a Tor Viscosa un poema nel 1938, è stato commissionato dalla SNIA Viscosa proprio in occasione dell'inaugurazione dello stabilimento che la SNIA stava costruendo a Torre di Zuino, veramente allora si, certo, chiamava così, anzi il titolo del poema è proprio un'anticipazione di quello che sarà il nome del paese poi quando diventerà comune nel 40. Però naturalmente da lì, dal 38, ci siamo mossi verso il presente, verso i nostri giorni, per conoscere qualche cosa della letteratura industriale sia del Novecento sia del nuovo millennio.
Ecco, sì.
Sì.
Vorrei parlare adesso invece parliamo dell'amianto adesso, che è una delle questioni, sì, appunto al centro anche della festa del lavoro. Sì. Alberto Prunetti, autore del libro Amianto, una storia operaia, che viene presentato, lo ricordiamo, il 7 maggio alle 19 nell'ambito di questa rassegna online. Alberto, questo bellissimo libro, un bel racconto che poi diciamo allarga lo sguardo anche a un periodo, ma ne parliamo dopo, a un'Italia che forse non c'è più, è la storia di suo padre, di Renato Prunetti, operaio, un saldatore, morto nel 2004 a causa dell'amianto. Chi era Renato Prunetti? Chi era per lei e chi era nell'ambito di questa, diciamo, tragedia che ha coinvolto poi migliaia e migliaia di famiglie in Italia?
Era uno dei tanti portatori di mano d'opera che hanno costruito la ricchezza industriale di questo paese negli anni tra la fine del boom e l'inizio della crisi petrolifera del 73, certo. E poi, diciamo, con tutto il percorso di quel lento piano in discesa che purtroppo è un po' il panorama italiano negli anni della deindustrializzazione, ecco. E un operaio manutentore che quindi costruiva impianti industriali e se ne prendeva cura proprio quasi come avrebbe potuto fare con un figlio, perché li sentiva in qualche modo parte del suo saper fare, no? Aveva questo profondo orgoglio del lavoro, che è qualcosa che spesso noi la generazione successiva non possiamo, con i tanti lavori precari che facciamo, nemmeno più comprendere, e che purtroppo è stato pagato con una moneta avvelenata, perché a contatto con tutta una serie di nocività, ecco, dagli idrocarburi, delle raffinerie in cui lavorava.
Sì, perché poi lui non è che lavorava in particolare in un'impresa,
no.
Era un artigiano nomade,
esatto,
quindi ha girato quasi tutta l'Italia.
Sì, erano i cosiddetti trasfertisti, no? che stavano da un lato erano operai di mestiere con una altissima professionalità e quindi anche ben pagati rispetto all'operaio massa, quello che stava addetto alla linea e faceva un lavoro noioso, seriale, no? Diciamo, la vita di mio padre professionalmente era avventurosa, perché lui era sempre in questi treni notturni e si spazzolava tutta l'Italia da nord a sud, soprattutto il triangolo industriale, ovviamente,
certo,
tra acciaierie e raffinerie, ecco. Però stava un mese, tre mesi, il tempo appunto di fare degli interventi di manutenzione, di costruire nuovi impianti, perché allora si costruiva molto nuovi impianti, ecco. Lui raccontava che tra l'altro nel tempo si costruiva sempre meno e poi piano piano con la dismissione diventava proprio proficuo anche prendersi cura degli impianti industriali e tenerli bene come andrebbero tenuti. E alcune nocività purtroppo si sono tatuate sul suo corpo trasformando una sorta di tavola di Mendeleev, ecco, nel senso che tante sostanze hanno interagito con il suo corpo, fra queste una di quelle faceva un gioco veramente sporco era l'amianto, perché era un assassino invisibile. L'amianto non ti sporca come può fare il petrolio, ecco. Se non lo vedi, sono fibre minute che si incistano dentro i polmoni e non producono immediatamente un danno, il danno lo producono a distanza di, in genere, con una latenza di una trentina d'anni.
E quindi lui, come tutti i suoi colleghi, insomma, come tanti operai, neanche si rendeva conto, diciamo, dei pericoli a cui era esposto, e quando se ne accorge è troppo tardi.
Noi vediamo che veramente l'informazione, anche studiando un po' il tema, la consapevolezza, guardando anche le riviste sindacali, le pubblicazioni dei medici del lavoro, è solo negli anni 70, quando già in qualche maniera, considerando l'amianto, l'abbiamo utilizzato dalla ricostruzione del post bellica, ma poi tra l'altro, visto che siamo anche in un contesto come il vostro sismico, è stato utilizzato per esempio subito dopo i terremoti, no, per fornire ospitalità. E poi si vede che, insomma, ricostruendo velocemente si usa questo materiale comodo, veloce, funzionalissimo, perché era estremamente funzionale, era un ottimo isolante, e leggero, economico, e che però poi produce dei danni. E i processi, il materiale è diventato illegale
in Italia nel 92, in realtà illegale significa che non si può più vendere, però non significa che ci sia un obbligo di bonifica.
Certo, e quindi questo ancora. Ma adesso ne parliamo e dopo torniamo alla storia di Renato Brunetti. Lorenza Zuccolo, nella rassegna si parlerà anche dell'amianto a Monfalcone. Monfalcone è uno dei centri dove si è più combattuta la battaglia dell'amianto. Dove a Monfalcone non c'è famiglia, è stato detto, che non sia stata toccata da questa, certo. tragedia. Ecco, come se ne parlerà nella rassegna? Come affrontate questo argomento?
In verità se ne è già parlato ieri sera. C'è stato appunto un intervento, il primo, quello che ha aperto poi questa rassegna.
Perché ricordiamo che la rassegna in realtà è iniziata il 13 aprile.
Sì, è iniziato il 13 aprile con alcune lezioni dedicate esclusivamente alle scuole. Ieri sera è iniziata la parte invece in orario non scolastico e quindi aperta anche a un pubblico generico. E appunto ieri sera avevamo come ospite, sempre online, Enrico Bullian, che è, oltre a essere sindaco di Turriacco, è anche un esperto di sicurezza del lavoro e in particolare della questione amianto. Ha scritto diverse pubblicazioni, la prima delle quali è stata la sua tesi di laurea una decina di anni fa, e ieri sera è stato presentato proprio da quello che era stato il suo relatore all'epoca, il professor Zilli. Ha parlato della questione dell'amianto, chiaramente facendo anche riferimento a Monfalcone, però molto più in generale anche nella situazione italiana, anche nella parte legislativa e poi anche giurisprudenziale, diciamo, no? Per quello che è stato poi chiaramente tutte le rivendicazioni di cui anche poi Alberto può fare qualcosa,
parliamo,
no?
Certo.
Sì, per il riconoscimento di questa della malattia provocata, insomma, dall'esposizione all'amianto. Sì, e Bullian poi presenterà a sua volta Alberto Brunetti appunto la prossima settimana.
L'abbiamo detto il 7 maggio alle 19, lo ricordiamo.
Sì,
vogliamo ricordare, Lorena, il sito, come ci si fa a collegare, dove si va per assistere a questi incontri?
Allora, gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Protor Viscosa e anche su YouTube. Forse la cosa più semplice è accedere al sito web della Protor Viscosa, che è proprio protorviscosa.it, quindi molto semplice, e poi da lì c'è immediatamente la sezione racconti industriali da cui poi si può accedere sia a Facebook che a YouTube. E sono anche rimangono registrati, quindi anche chi avesse perso appunto l'intervento di Bullian di ieri sera può rivederlo,
ecco, ricordiamolo,
esatto,
appunto,
con
così,
gli stessi,
certo,
canali. Sì.
Alberto Brunetti, allora, autore del libro Amianto, una storia operaia, questo bel libro molto raccontato come un romanzo, che è anche la storia, lo voglio dire, di un rapporto tra padre e figlio, di un'Italia che appunto non c'è più, ma anche un rapporto tra padre e figlio. Ne abbiamo parlato un attimo fa, si racconta la storia di Renato Brunetti, come lavorava, come si è ammalato, e si parla poi anche del dopo, che cosa è successo dopo la sua morte. C'è l'iter per il riconoscimento delle cause del decesso, con tutto quello che comporta sul piano previdenziale. Anche questo è un problema che riguarda migliaia di famiglie. Come è finita? Come è andato? Com'è stata questa? È stata un'altra battaglia molto difficile, Alberto?
Sì, diciamo innanzitutto è stata sicuramente una questione importante, perché la sensazione che noi, diciamo, familiari avevamo durante la malattia di Renato, anche in ospedale, era che la malattia fosse una questione tecnica, cioè un problema di polmoni, come se non ci fosse un mondo intorno, certo, di aria attorno a quei polmoni, no? Quindi in qualche maniera i medici si dice: noi non ci occupiamo delle cause, noi ci fermiamo al tipo di amianto e che è la terapia che posso fare per rallentare il progresso. E non c'era interesse verso quel mondo intorno, quando invece io sapevo che mio babbo per tanti anni aveva provato a chiedere il riconoscimento dell'esposizione professionale all'amianto, perché aveva diritto, secondo lui, e secondo quello che gli veniva detto anche dai sindacati, aveva diritto al prevenzionamento se fosse stata riconosciuta questa esposizione. Purtroppo non gli venne riconosciuta. E siamo rimasti in qualche maniera anche noi un po' ammalati, in questo senso di colpa quando ti viene una malattia, no? La prima cosa che il malato fa, si colpevolizza se stesso. pensando che invece dovevamo guardare anche a quel mondo che c'era intorno ai polmoni di Renato. Nel corso degli anni siamo riusciti a ottenere la possibilità di ridiscutere questo un contenzioso preciso, non penale ma civile, riguardava quindi diciamo il diritto del lavoro con l'INPS, e dopo due gradi di giudizio c'è stato riconosciuto il riconoscimento dell'esposizione professionale. Questo c'è un elemento di umorismo nero, sostanzialmente a Renato da morto è stato riconosciuto il diritto di andare in prepensionamento con 7 anni, qualche mese e 21 giorni, il che è veramente un'assurdità. Però perlomeno diciamo c'è il senso della responsabilità sociale e non di un rischio personale nel merito della malattia di mio padre. Detto questo, bisogna precisare una cosa, e questo non era un procedimento penale. Per esempio, il processo penale è quello, per esempio, il processo Ethernet, che significa tutta una serie molto più onerosa, diciamo, di questioni da risolvere. Cioè, si tratta di riconoscere se il padrone della detta fabbrica è responsabile di una condotta criminosa nei confronti dei suoi lavoratori. Certo. Ecco, questo tipo di processi purtroppo tendenzialmente non solo in Italia, anzi l'Italia forse è quella che ha avuto il coraggio di usare di più, ma altrove per esempio si tende a non vincere. Per esempio in Francia si danno molti soldi a livello pensionistico agli esposti, mm-hmm. ma non c'è nessun verso di vincere in un tribunale un contenzioso con il proprietario o con i manager, diciamo, di un'impresa che esponeva i lavoratori all'amianto. In Italia con il processo Ethernet si è tentato di fare qualcosa di più, ci sono stati tanti processi anche a Monfalcone, e non era il caso del processo mio, perché era una situazione estremamente difficile, soprattutto un lavoratore
perché appunto era un artigiano nomade, quindi continuamente in giro. Certo.
Era molto più semplice se tu hai, mettiamo una persona che ha lavorato per 30 anni come ferroviere, un unico assunto da un unico ente, è molto più facile riconoscere una responsabilità in un tribunale. Se uno ha lavorato un po' ovunque, c'è la famosa teoria della prima fibra, cioè è sempre la fibra di quell'altro quella che ci ha fatto ammalare. E quindi per questo non abbiamo tentato quel tipo di
percorso di strada, certo. Lorena Zuccolone, abbiamo detto che questa rassegna Racconti Industriali della Protor Viscosa è dedicata in particolare alle scuole. Quanto è utile coinvolgere i ragazzi, i giovani, le scuole nei racconti di questa realtà del mondo del lavoro, e quanto la società e la scuola fanno o non fanno nel campo della cultura del lavoro?
Ma io credo che sia davvero utile, e lo dico anche in relazione alla risposta degli insegnanti e poi anche dei ragazzi a questo progetto. Devo dire che le scuole che sono state coinvolte c'è anche l'Istituto Comprensivo con le scuole medie, ma in particolare l'Istituto Lisis della Bassa Friulana, quindi sono quattro scuole, un polo liceale e 4 istituti tecnici, meccanico, tecnologico e commerciale. Devo dire che gli insegnanti hanno aderito tutti con grande entusiasmo, con grande interesse, ci ringraziano sempre per questa idea, per questo progetto, e anche i ragazzi stanno partecipando. Abbiamo fatto, appunto, ci sono state finora 2 lezioni, poi ce ne sarà una terza rivolta solo a loro. La prima è stata un'introduzione generale a cura di un docente della Cattolica, che è un esperto di letteratura industriale, Giuseppe Lupo. La seconda invece era dedicata in particolare a Primo Levi. Primo Levi ha scritto, tra le altre cose, tra le storie della Shoah e quello che l'ha coinvolto in particolare, ha scritto anche appunto un libro che è un inno al lavoro, ed è una cosa veramente sorprendente, no? Se pensiamo che lui, certo, appunto è stato ad Auschwitz, dove il motto era il lavoro rende liberi. Devo dire che l'esperto appunto che ha parlato di Primo Levi, che è un collaboratore del Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, Domenico Scarpa, ha iniziato parlando dell'articolo 1 della nostra Costituzione. Mi ha fatto veramente molto piacere, perché anche la lettura della chiave a stella di questo romanzo di Primo Levi credo che possa dare veramente delle dei suggerimenti importanti a tutti, ma quindi anche ai ragazzi, proprio per l'interpretazione corretta di quello che i nostri padri costituenti intendevano dire, ecco, perché non è un messaggio così immediato, no? Il fatto che l'Italia sia una repubblica fondata sul lavoro, insomma, la lettura di questo libro, certo, veramente sì, credo che sia importante. Le scuole, devo dire, sono interessate, sono gli insegnanti, anzi, hanno accolto con piacere anche il progetto, ma proprio il connubio tra la parte industriale, insomma la storia industriale, tecnica, tecnologica, sì, e quella umanistica, considerando che appunto non devono essere due mondi distinti, no? A volte sì. Certo. Li abbiamo vissuti o li viviamo come se fossero due sfere che non si toccano, invece non deve essere così.
Ecco, proprio a proposito di questo, Alberto Prunetti, un'ultima domanda, una risposta velocissima. Amianto è una storia operaria, l'ho detto prima, e anche il racconto di un rapporto padre-figlio e apre una finestra sulla realtà, diciamo, sulla working class, diciamo così, degli anni 70 e 80. Come è cambiata la classe operaia, come si diceva una volta? Come la vivono i giovani? La classe operaia va ancora in paradiso, per citare il grande film di Elio Petri?
No, la vita della classe lavoratrice di oggi direi un inferno precario, c'è meno consapevolezza di se stessi rispetto al passato, sta cambiando, non è vero che non esiste più la classe lavoratrice, sta cambiando, direi che ci sono più donne che uomini, ci sono meno lavori nell'industria e più lavori nei servizi, ma si lavora sempre più spesso da operai della ristorazione, per esempio, no? Da operai del turismo, sì. E c'è una forte componente, ma c'era anche prima, migratoria, no? Prima era più certo, dal sud del paese, ora è dal sud del mondo. Sicuramente c'è una difficoltà a rappresentarla politicamente, come potevano fare un tempo i sindacati e i partiti, e c'è anche una difficoltà a riconoscersi in parte di un'identità comune, quindi a sviluppare anche un immaginario che racconta la classe lavoratrice di oggi, che però non è scomparsa.
Grazie, salutiamo allora Lorena Zuccolo e Alberto Prunetti, ricordiamo la rassegna Racconti Industriali sulla pagina Facebook della Protor Viscosa, grazie e buon lavoro, è il caso di dirlo.
Grazie a voi.
Grazie a voi, sì.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. And you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed.
witnessed your suffering as the battle reached high. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm,
diamo il benvenuto all'onorevole Angelo Tofalo. Onorevole, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Angelo Tofalo, già sottosegretario alla difesa nel governo Conte e autore, curatore del libro Intelligence Collettiva, appunti di un ingegnere rapito dai servizi segreti, pubblicato dalla Fondazione Margherita. Che diamo il benvenuto anche a Marco Santarelli. Buon pomeriggio, dottor Santarelli.
Buon pomeriggio.
Ecco,
a voi.
Marco Santarelli. Grazie. È esperto di intelligence e direttore scientifico della Fondazione Margherita Hack, che con questo libro inaugura, diciamo, la sua attività editoriale. Io comincerei subito all'onorevole Tofalo. Onorevole, lei è stato anche, oltre appunto a essere sottosegretario alla difesa del governo Conte, è stato anche membro del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. E lì, diciamo così, è stato rapito dai servizi segreti, nel senso che si è appassionato al funzionamento della complessa macchina dell'intelligence in Italia, tanto da scrivere, da curare questo libro, anche attraverso gli interventi di altri, di vari esperti, che disegna, devo dire, una mappa molto, molto dettagliata del funzionamento dell'intelligence. Onorevole, io dopo la lettura di questo libro glielo devo dire, la prima domanda che mi sorge spontanea è, soprattutto leggendo le parti che riguardano i social, che riguardano, no, la globalizzazione mediatica, eccetera eccetera, la prima domanda che le devo fare è: ma siamo tutti spiati?
Questa è una bella domanda. Questo testo, questo saggio, giusto per chiarire equivoci con chi ci ascolta, ma lei l'ha spiegato bene, non è un testo autobiografico, quindi, perché il titolo trarre in inganno, è un testo completamente didattico e, diciamo, a scopo divulgativo.
Certo, l'ingegnere rapito però è lei, insomma.
L'ingegnere rapito sono io. Non siamo tutti spiati. Diciamo che l'intelligence, così l'intelligence italiana, ma certo, grosso modo l'intelligence delle principali potenze, operano su, ovviamente, dei target che sono quelli riguardanti la sicurezza nazionale, quindi il mito che siamo tutti spiati, tutti controllati, ecco, non è esattamente così. Ci si concentra su determinate asset strategici, ovviamente chi poi capita all'interno di alcuni circuiti, come può essere stato sicuramente il mio all'interno del COPASIR, entra, ecco, in certe dinamiche che poi non sono quelle della sorveglianza, ma sono quelle di canali poi anche istituzionali che creano, ecco, un circuito più monitorato, ecco.
Ecco, però i social sono, diciamo, hanno moltiplicato le fonti di informazione, per così dire, questo sì, perché insomma,
certo,
c'è molta più disposizione, no? Chiunque può, ficcare il naso negli affari degli altri.
Certo, i social hanno allargato un po' la superficie di vulnerabilità, molto mio. Lo ripeto spesso in giro quando intervengo anche in alcune università, la diffusione della cultura dell'intelligence, la cultura della sicurezza, e in questo periodo soprattutto sicurezza cibernetica,
sì,
spesso l'utente, in riferimento ai propri social, ai propri account, li considera un qualcosa di altro, e dobbiamo capire che il nostro account Facebook, il nostro account Twitter, LinkedIn, siamo noi, non è un'altra cosa virtuale,
certo,
che non esiste. È di questa mattina la notizia dell'hackeraggio del presidente del COPASIR, Raffaele Volpi, il quale hanno hackerato WhatsApp. Io sono tra quelli ai quali è arrivato il messaggino e l'ho chiamato immediatamente per capire come...
Dovrebbe essere proprio tra i più tutelati proprio dai servizi segreti?
Adesso bisognerà capire appunto cosa è accaduto. Questa è una notizia che abbiamo appreso tutti questa mattina, è pubblica, l'ho letta poco fa su Repubblica, si capisce quanto determinate persone siano target e quanto oggi sia anche abbastanza, non dico semplice, ma... come dire, agevole riuscire ad arrivare in certi circuiti, in certi canali.
E quanto sia difficile per tutto l'apparato dei servizi di rango anche difendersi dal, no? Cioè è un, come dire, è un fortilizio che però può mostrare forse qualche crepa in più rispetto a un tempo in cui non c'erano i social, non c'era questa comunicazione globale, o sbaglio?
Certo, certo, perché poi l'utente deve essere in grado di gestire con la determinata accortezza determinati circuiti. Oggi anche da un punto di vista di intelligence economico-finanziaria, i circuiti aziendali sono, purtroppo, i dati che notiamo sono raccapriccianti, cioè quando arriva un'email di phishing su un'email aziendale o istituzionale c'è la tendenza ancora a fornire i propri dati, a differenza invece di un'email privata che consideriamo più come casa nostra, come nostro nucleo di interesse, sì. Quindi siamo più diffidenti a dare dati. E qua manca, ecco, la cultura. Noi cerchiamo con questa opera di divulgare la cultura del sistema paese, certo. Appunto dell'intelligence collettiva, capendo che ognuno di noi, lei nel suo ruolo di giornalista RAI, io nel mio ruolo istituzionale di parlamentare della Repubblica, il dottor Santarelli nel suo ruolo della Fondazione Margherita Hack, siamo tutti nodi di un sistema più grande, e le informazioni che transitano attraverso noi sono informazioni rilevanti anche per altre persone, quindi ci vuole una maggiore, certo, responsabilità e conoscenza degli strumenti.
Marco, dottor Santarelli è direttore scientifico della Fondazione intitolata a Margherita Hack, che ha due sedi, lo ricordiamo, una in Abruzzo e una a Trieste. E quali sono gli scopi della fondazione e come si lega il nome di Margherita Hack, diciamo, a una fondazione che, basta andare sul sito, si vede che proprio fa delle questioni di, come posso dire, di comunicazione, di intelligence, un po' uno dei suoi temi portanti.
Ma diciamo che la fondazione è nata per tre principi fondamentali. Il primo è quello di dare vita di nuovo all'esistenza di Margherita attraverso la catalogazione dei libri che lei aveva a casa in collaborazione con il Comune di Trieste. Quindi questo è stato lo scopo principale su cui si sono poggiati, diciamo, alcuni intenti iniziali, visto che io poi ho collaborato con lei per più di 10 anni, insomma abbiamo scritto tanto e girato tanto insieme. Il secondo, invece, visto che i discorsi con lei erano sempre legati molto al concetto di sicurezza, al concetto di sorveglianza, quindi questo labile aspetto, no, che c'è tra sicurezza e sorveglianza, lei ha sempre amato in particolare nella sua vita privata, parlando con noi di questi temi, quindi abbiamo preferito scegliere una persona che casualmente, in determinate dinamiche della nostra vita, casualmente abbiamo incontrato e che sapeva, oltre che raccontare, ma stava facendo un percorso sia lavorativo che di divulgazione della cultura della sicurezza, che è l'onorevole Tofalo, e a quel punto ci sono, sono scattate quelle scintille per far sì e per concludere il terzo aspetto della fondazione, che è quello della divulgazione e quello della raccontare, questo dico una cosa che diceva sempre Margherita, ovvero raccontare con parole semplici tutto ciò che è complesso, no? Certo. Quello che stava dicendo pure prima l'onorevole Tofalo sui social, no? È tutto molto chiaro, è stato tutto molto chiaro e soprattutto molto didattico. Quindi diciamo questi sono i tre scopi su cui si basa la fondazione. Il libro aiuterà, e questo io insieme a tutti i nostri amici e componenti della fondazione aiuterà e questa opera grandiosa, che è quella di catalogazione di 18.000 volumi. Insomma, li abbiamo ripresi, li stiamo facendo rinascere con il Comune di Trieste e tra poco spero inizi questa grande impresa.
Certo. Onorevole Tofalo, nel libro Intelligence Collettiva si parla anche di Medical Intelligence, ne parla Gennaro Vecchione. Che cos'è il Medical Intelligence e come si applica in questi temi di pandemia? Anzi, giro anche la domanda. Che cosa sta comportando in questo momento per i servizi segreti il controllo della pandemia, cioè quello che sta avvenendo in Italia a vari livelli?
Sì, allora questo libro, per chiarirci ancora meglio, è poi l'atto conclusivo o uno degli atti più importanti di questo percorso di divulgazione che si è avuto alla Camera dei Deputati, una serie di eventi dove abbiamo raccolto il meglio, tra cui hanno preso parte ovviamente i direttori passati e attuali, come c'è l'intervento appunto del prefetto Gennaro Vecchione, attuale direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, che attualizza proprio le minacce parlando non solo dell'intelligence economico-finanziaria, ma anche degli aspetti relativi alla pandemia. E l'intelligence in questo, diciamo, in questa partita purtroppo complicatissima, soprattutto nei momenti iniziali, ha ad esempio gestito, come disse allora il presidente Conte, tutta la parte della ricerca delle mascherine, di tutti i dispositivi medici iniziali che, ahimè, basta vedere le inchieste che oggi sono tuttora in corso, in quel momento era difficile trattare anche con altri paesi, perché in Italia, così come in Europa, non se ne trovavano, perché era un qualcosa che, ahimè, purtroppo non era stato mai previsto, e anche le mascherine sono prodotte, come sappiamo, in quei paesi invece asiatici, Cina, Giappone, dove c'è un uso molto più frequente in condizioni normali per quelli che sono i dati di smog, e quindi c'è stata tutta questa partita complicatissima nel verificare anche forniture e accordi a livello internazionale su tutti questi DPI, compresi le mascherine. Quindi anche l'intelligence doveva prendere informazioni per evitare cantonate al nostro paese. Quindi c'è stato un lavoro diciamo collegiale soprattutto su questo aspetto.
Ma lavorano anche sul piano economico, cioè diciamo quelli che possono essere un po' le criticità dovute alla crisi economica conseguente alla pandemia? Cioè, hanno un bel da fare, credo, i servizi segreti con questo.
Sicuramente, sia per quanto riguarda quello che è lo shopping internazionale, quindi di altre superpotenze o aggressori economici che possono venire a spendere e acquistare i nostri gioiellini e quindi che vanno protetti, sia poi da un punto di vista pandemico, purtroppo la crisi, non solo quella sanitaria, ma quella conseguentemente economica e la crisi lavorativa, e quindi anche purtroppo movimenti di piazza che vengono leciti, giusti, e proteste da parte di persone per bene che però abbiamo visto in alcuni video sono stati infiltrati poi da movimenti eversivi di destra e di sinistra. Quindi l'intelligence interna, l'AISI nello specifico, monitora anche questi fenomeni, e in questa fase siamo sicuramente a rischio di questi fenomeni.
Certo. E dottor Santarelli, torniamo alla Fondazione Margherita Hack, che, lo ricordo, pubblica questo libro Intelligence Collettiva, questo manuale che ci aiuta a capire meglio il funzionamento della macchina dell'intelligence in Italia. Presenterete il libro a Trieste, e quali altri progetti avete, diciamo, editoriali in corso?
Allora, intanto diciamo che questo libro si intaglia un ruolo all'interno di una collana che sarà molto più ampia, proprio di difesa, sicurezza e intelligence, perché la cultura, proprio nel suo termine più latino, significa proprio coltivare qualche argomento e raccontarlo anche agli altri. E stiamo con questo facendo un calendario con l'onorevole Tofolo, incastrando un po' le agende per una serie di presentazioni che faremo di viso, sempre rispettando tutte le misure di sicurezza sanitaria e aspettando anche varie situazioni legate appunto alla pandemia. Però diciamo che noi tendenzialmente saremo a Trieste il 12 giugno per presentare diciamo la fondazione all'interno del progetto della catalogazione, e in quell'ambito, sempre incastrando le agende, stiamo organizzando delle presentazioni del libro. Un altro progetto che mi preme dire, proprio perché fa parte della trasversalità della Fondazione Margherita Hack, per come era Margherita, no? È quello che noi abbiamo chiamato 4-5 anni fa la scienza in valigia, che è praticamente raccontare la scienza attraverso la musica, raccontarla attraverso lo spettacolo e raccontarla attraverso delle performance che avvicinano soprattutto i ragazzi alla scienza in un altro modo, non troppo accademico, ma li preparano ad un ragionamento molto più ampio. Quindi diciamo che questo è quello che ci stiamo prefiggendo, facendo anche delle puntate su TV nazionali nel raccontare la scienza, anche in collaborazione con De Arete, che è il portale di Forbes, Il Sole 24 Ore, su cui stiamo progettando delle pillole scientifiche in questo senso, e addirittura uscirà anche un CD che racconterà tutta la parte che abbiamo visto con Margherita quando siamo andati in giro a fare conferenze.
Onorevole Toffola, una domanda, una risposta velocissima, perché siamo un po' in chiusura. Nel libro si cita Magris, il segreto e la dimensione del potere politico. Ma dove sta andando l'intelligence italiana, soprattutto in rapporto con le altre reti internazionali, dove nel libro si parla, diciamo, ci sono delle intelligence in altri paesi dove ci sono dei reparti che vanno abbastanza per le spicce, e questo non fa molto parte della cultura italiana. Insomma, ci sono, come dire, ci sono modi diversi di considerare l'intelligence.
Beh, sicuramente c'è un'intelligence, come dire, che l'intelligence gestisce da sempre il potere, gestisce il segreto. C'è traccia di intelligence da oltre 34 secoli, diciamo, sul pianeta, da come raccontiamo,
sì,
e ogni forma di governo, siano esse le tribù, i faraoni, i regni, avrò bisogno per governare dell'intelligence. Quindi qui poi entriamo in quello che si può dire e quello che non si può dire. Attualmente l'intelligence è quello che sta crescendo, che abbiamo visto una cosa positiva, è sempre un'affermazione di un'intelligence sempre più privata. Oggi chi ha un'azienda, se non fa intelligence, non sopravvive nel mercato. Per quanto riguarda invece l'intelligence pubblica, e chiudo, l'intelligence governativa, le nuove sfide, come diciamo e raccontiamo, sono sicuramente quelle dei nuovi domini, quindi il dominio cibernetico, del quale mi chiedeva all'inizio, e tutta la questione dei social, ma non solo, e il dominio spaziale, per cui diciamo sono quelli un po' i domini sul quali bisogna.
Ecco, anche quello spaziale, devo dire, mi ha colpito molto, no? Cioè, è un nuovo campo questo del diciamo di applicazione della raccolta di informazioni.
Certo, ormai, come dire, è l'universo, come abbiamo visto, è pieno di detriti, certo. E si iniziano ad avere le prime avvisaglie di come dire, disturbi tra le superpotenze, di mini microsatelliti che scoprono e si nascondono dietro i satelliti più grandi di altri paesi, quindi è iniziata lì anche una partita molto complessa, e devo dire che l'Italia sta giocando la sua parte sui tavoli internazionali, sui quali ovviamente bisogna per forza collaborare, perché richiedono ingenti risorse, investimenti spaziali, ma è lì forse il futuro dell'uomo, e quindi qui mi piace ancora di più il legame con Margherita Hack, la fondazione e il dottor Santarelli.
Tornerebbe a lavorare al Copasir?
Ma il Copasir è stata, come dire, una bellissima esperienza della precedente legislatura. Ho avuto, come dire, l'onore e l'onere di ricoprire diversi ruoli, opposizione, maggioranza, due volte nel ruolo di governo, quindi diciamo è un'esperienza della quale già ho dato, ecco, diciamo,
ma,
è programmata invece una prossima.
Qual è la cosa che l'ha sorpresa di più durante, che l'ha colpita di più durante questo suo lavoro? Perché immagino che ha dovuto comunque conoscere una realtà che non conosceva.
Certo, e bisogna studiare e leggere tanto, cioè quando si accedono ai cosiddetti segreti di Stato bisogna, come dire, capire, per chi ci ascolta, che su questioni di grande rilevanza storica non è che si apre un foglio, un testo e c'è la risposta, no, ci sono centinaia e centinaia di pagine che vanno lette, vanno approfondite, e dopodiché si esce a capire nella sua completezza quelli che sono stati avvenimenti tutt'oggi coperti da segreto di Stato. Ecco, anche io ero un giovane ragazzo, oggi ho 40 anni, all'epoca ne avevo 31, credevo che entrando lì aprivo il foglio, avevo la risposta, diciamo la risposta ce l'hai, però devi leggere, studiare molto per riuscire a capire determinate cose.
Ce ne sono tanti di segreti di Stato, onorevole, ancora?
Ma oddio, qualche decina, ma ecco, sono segreti che poi puntualmente ogni qualvolta cambia il governo devono essere apposti,
certo.
Diciamo c'è un recheck da parte del Presidente del Consiglio pro tempore, e ci sono segreti di Stato che vanno avanti da diversi governi di destra e di sinistra con 5 Stelle, perché evidentemente ci sono anche, cioè il segreto di Stato che raccontiamo molto bene nel libro, uno strumento normativo che va applicato lì dove serve proteggere determinate informazioni e determinate fonti, ecco.
Grazie all'onorevole Angelo Toffolo, autore curatore del libro Intelligence Collettiva, appunti di un ingegnere rapito dai servizi segreti, rapito nel senso che è stato, si è appassionato a questa, diciamo, a questa realtà, libro pubblicato dalla Fondazione Margherita Hack, di cui il dottor Marco Santarelli è il direttore scientifico. Grazie. E a presto.
Grazie a voi, buona giornata a voi.
E ringraziamo anche i nostri radioascoltatori per essere stati con noi anche oggi, viaggiando con lo spirito del tempo alla scoperta di storie, genti e territori. Ringrazio Maria Pedone alla regia, Andrea Zordenon alla parte tecnica. Ricordo che la trasmissione può essere riascoltata in podcast sul sito della Rai Regione www.sedefvg.rai.it. Pietro Spirito vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo.
and everything will stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. You were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.